Bentrovati a Zona Vostra, perdonate la voce, non è un problema del vostro audio, vi tranquillizziamo subito, sono proprio così oggi, ma va bene, è il malanno di stagione, bentrovato direttore.
Bentrovati, oggi sono meno contento del solito perché è vero che ho esultato per il pareggio del Castrovillari, ma è vero anche che vedo un Palermo che non è più bello come quello di inizio stagione.
Siamo in diretta su TRM13, in streaming sulle nostre due pagine Facebook, trmweb.it è Zona Vostra TRM, quindi mettete mi piace se non l'avete fatto e condividete anche sulle vostre bacheche personali per dare la più ampia possibilità visibilità possibile. Oggi abbiamo anche scelto un piccolo gioco, nel senso che vi abbiamo chiesto di dare la vostra formazione probabile del Palermo per la prossima partita di campionato, perché Doda è infortunato, Vaccaro è squalificato e quindi sono due under titolari che non ci saranno, due dei quattro difensori che solitamente nella maggior parte delle formazioni per Gorizia ha sempre schierato titolari. Tutto questo insomma per capire come ci proiettiamo alla prossima sfida del Barbera. Intanto il weekend è stato un weekend pazzesco, con Ino Sfameli come sempre alla regia, Salvatore Miceli al mixer audio, Bernardo Cagnotto il nostro operatore di ripresa e Alessandro Geraci per il coordinamento in redazione. Possiamo vedere subito risultati e classifiche di questa giornata, la seconda di ritorno nel girone I del campionato di Serie D. Allora, una giornata che ha visto ovviamente nell'anticipo anomalo il pareggio del Palermo ad Avellino, a Prato La Serra, contro il San Tommaso, e poi si giocava tutto il resto della giornata nella ovviamente la domenica come di consueto. Allora, Castrovillari Savoia 1-1, questo è il risultato più clamoroso, e poi Cittanovese Licata 1-0, Messina FC Messina Palmese 1-0, Marina di Ragusa Corigliano 1-1, Marsala Nola 1-1, e poi Roccella Biancavilla 2-0, Troina Giuliano 1-0, Acireale ACR Messina 3-1. Questo per una classifica che in maniera inaspettata, Alessandro, e questa poi è ovviamente la prima domanda che ti farò, vede il Palermo ancora in testa con i suoi 3 punti di vantaggio, poi il Troina 34, Savoia ovviamente 42, Troina 34, 33 punti per l'FC, Giuliano 32 insieme a Licata, Cittanovese 31, Acireale 30 punti sempre con il meno 4 in classifica, Biancavilla 29, poi la classifica si spezza, si va nella parte destra, quindi ACR 26, 21 Castrovillari e Nola, 19 Marina di Ragusa e Marsala, 18 Roccella, 15 Corigliano e poi San Tommaso 13, Palmese 8. Paradossalmente sono state forse le due trasferte in cui il Palermo ha sofferto di più, rimangono 3 punti di vantaggio sul Savoia, e c'è stato chi ha detto non sappiamo se sia stato un bene o un male questo pareggio del Savoia.
No, per quanto mi riguarda il fatto che il Castrovillari abbia segnato su rigore al 97esimo è solo una buona notizia, perché avere il Savoia un punto dietro il Palermo non mi sarebbe piaciuto. Il 22 marzo ci sarà la partita della stagione in trasferta a Torre Annunziata, ambiente a dir poco complicato e difficile. Il mio obiettivo sarebbe quello di arrivare a quella partita con almeno 4 punti di vantaggio, e quindi ancora non ci siamo. Il pensiero va a qualche settimana fa, quando i punti erano molti di più. Purtroppo, ragionando sui numeri, ragionando su quello che accade di settimana in settimana, dobbiamo dire che il Palermo ha perso il ritmo, ha perso la brillantezza, ha perso la convinzione, chissà quante altre cose ha perso, perché le prestazioni non sono più le stesse. Si va in casa della Palmese e si gioca poco bene, si va a casa del San Tommaso e si gioca decisamente male, segnando un gol e riuscendo a fare un paio di conclusioni verso la porta avversaria. Troppo poco, decisamente, perché io resto convinto che questa è una squadra di qualità superiore rispetto a quasi tutte quelle che abbiamo incontrato nel girone di andata, e non capisco perché ci sia stata questa involuzione. Si era detto nel girone di andata, le prime 10 vittorie erano state ottenute perché si erano incontrati avversari della parte medio-bassa della classifica, e il San Tommaso è sempre lì, nella parte non medio-bassa. bassissima della classifica. E allora mi chiedo dove sia finito il Palermo, ma soprattutto se lo deve chiedere Rosario Pergolizzi e se lo devono chiedere i giocatori, perché evidentemente, ne parlavo ieri sera al telegiornale, c'è un difetto di trasmissione e adesso andrebbe chiarito in Via Elefante subito, non presto, subito. È Rosario Pergolizzi che non è in grado di farsi capire dalla squadra? È la squadra che non è in grado di capire Rosario Pergolizzi? C'è un difetto di trasmissione che va aggiustato immediatamente, perché il campionato cammina, il 22 marzo si avvicina e noi non possiamo correre il rischio di andarci a giocare l'intera stagione nello scontro diretto con il Savoia, che oltretutto, avendo vinto all'andata al Barbera, partirebbe con un vantaggio mentale non indifferente.
Allora, 091-888-9016, il numero per le telefonate in diretta, ce n'è già una in coda, qui daremo subito spazio, poi invece leggeremo i messaggi del 393-914-9944. Pronto? Chi siamo in linea?
Sì, pronto, buongiorno Emilio, sono da Bagheria.
Ben trovato Emilio, vai pure.
Sì, volevo fare un appunto riguardo l'allenatore. Il Palermo, volevo un'opinione del signor Amato. Il Palermo ha vinto le prime 10 partite, però sappiamo bene che non ha meritato in alcuni campi di vincerle, come Massala e altri campi. E secondo me non si può cambiare tutta la squadra, quindi come di solito la persona che si deve cambiare è l'allenatore, anche perché secondo me è un po' presuntuoso. Questa settimana ha detto anche di andare a guardare il suo curriculum. Io con tutto rispetto lo sono andato a guardare e non sapevo se ridere o piangere. È una squadra che dopo il girone di andata, dopo la seconda di ritorno, ancora non ha un gioco. E c'è da dire che non abbiamo dei fenomeni squadra, però guardando anche le altre squadre non è che abbiano chissà quali giocatori. Purtroppo il Palermo ancora non ha un gioco dopo il girone, tutto il girone di andata. E non ci possiamo mettere davanti la radio a sperare che il Savoia non vinca, perché veramente e se noi vogliamo il ritorno dell'allenatore è perché comunque abbiamo le spalle bruciate degli altri anni precedenti, perché sembra già un film già visto. E io volevo un'opinione del signor Amato.
Grazie Emilio.
Abbiamo riscontrato tante volte che Rosario Pergolizzi non piace alla tifoseria, a gran parte della tifoseria rosanero, ancora prima dell'inizio del campionato, e non piaceva quando il Palermo aveva 30 punti dopo 10 giornate, aveva vinto tutto, aveva battuto dei record. E ho sempre detto: come fate a criticare un allenatore che è primo in classifica con 10 punti di vantaggio, la sua squadra vince sempre, è il migliore attacco, ha la migliore difesa? Per onestà intellettuale, da quella riflessione riparto. I numeri. A me interessa poco se Pergolizzi è arrogante, se Pergolizzi è poco simpatico nelle interviste, mi interessa pochissimo il suo curriculum. La storia passata non vale per il presente. Mi interessa però come gioca il Palermo e qual è la posizione in classifica. Se ho detto tante volte non toccate Pergolizzi perché il Palermo sta dominando il campionato, oggi devo dire mettiamo in discussione Pergolizzi perché la sua squadra non è più brillante, ha perso 10 e più punti di vantaggio, ha segnato 8 gol nelle ultime 9 partite, ma soprattutto, e qui ha ragione il telespettatore, da una squadra dotata di grande qualità come quella rosanero ci si aspetta che dopo 20 giornate di campionato ci sia uno sviluppo lineare dell'azione, ci sia una produzione offensiva, ci sia un modo di stare in campo non solo tattico e tecnico, anche comportamentale diverso. Quello che mi ha deluso e mi ha fatto arrabbiare tantissimo vedendo la partita di sabato è l'assenza di grinta. Gli ultimi 5 minuti, al di là di questo gesto bruttissimo di Vaccaro che non dovrebbe più permettersi perché indossa la maglia rosanero e dobbiamo finire le partite con 11 maglie rosanero, non con 10, al di là di quel gesto brutto di Vaccaro, negli ultimi 5 minuti ho visto un Palermo rabbioso, un Palermo che ha recuperato ogni pallone quando andava fuori o quando c'era una punizione per riprendere il gioco rapidamente. Ho visto giocatori arrabbiarsi, ho visto adesso questo rosanero buttarsi a terra perché nel rimpallo il pallone non entra in porto, entra fuori. E allora mi sono chiesto sabato, perché svegliarsi dopo aver preso un pugno in faccia e dopo avere preso il gol del pareggio del San Tommaso? Perché se avessero giocato con quella applicazione, con quella grinta, con quella rabbia, il risultato finale sarebbe stato San Tommaso 0, Palermo 5. E allora il mio quesito a Pergolizzi e ai giocatori oggi è questo. Perché avete dormito per 87 minuti e vi siete svegliati all'88esimo? Avete dimostrato di avere la grinta, avete dimostrato di saper combattere, ma dovete combattere appena l'arbitro fischia l'inizio della partita, non appena fischia il gol degli avversari.
Allora, leggiamo tanti messaggi, poi vi facciamo vedere l'episodio, quello che ha ovviamente deciso anche Castrovillari Savoia, perché poi il Savoia anche in questa settimana ha manifestato tutto il suo rammarico per delle decisioni contrarie ovviamente al Savoia, un calcio di rigore da definito dubbio, ma vedremo insieme le immagini e quindi ognuno poi si farà la propria idea. Tanti messaggi prima della partita contro il San Tommaso, so che è facile criticare, ma l'ho detto già dopo la Palmese, la crisi era iniziata con la Cireale, non è andata via nemmeno contro il Troina, cioè al Palermo fanno tutti la vita dura, i giocatori non devono avere boria perché sono il Palermo. Adesso speriamo che il Savoia abbia ovviamente qualche difficoltà in più. E poi ho sentito la dichiarazione di Pergolizzi dopo la partita, francamente mi lasciano perplesso, perché dire quello che ha detto andava bene per le prime 10 partite, certamente non dopo due partite del girone di ritorno, siamo messi male. Poi ancora, la squadra non ha gioco, invitate Mirri per parlare anche di Pergolizzi che non è all'altezza, dice Salvo. Volevo condividere con voi un mio pensiero, è lunghissimo. Allora inizio con il dire che, a differenza di molti pseudotifosi, posso dire che mi sono innamorato di nuovo del mio Palermo. Quando quasi tutti sembrano gettare la spugna, io dico che ho provato quelle sensazioni di nervosismo e di pugni allo stomaco, di giornata storta, che non provavo da tantissimo tempo. Poi c'è tutta un'analisi sulla filosofia zampariniana e tutto. Buonasera, a mio parere le ipotesi sono tre, ci scrive questo nostro amico. La società ritiene l'organico molto forte ed allora interviene con un nuovo allenatore. La società ritiene l'organico da migliorare ed interviene sul mercato. La società ammette di non avere i mezzi per trascinare la squadra in Serie C con prepotenza e dichiara la società in vendita. Che ne pensate?
Soluzione B.
Quindi la società ritiene l'organico da migliorare ed interviene sul mercato.
Io penso che adesso sia fondamentale, vista la conferma di Pergolizzi, e quindi se va bene l'allenatore deve essere rinforzato l'organico. Il Palermo sta giocando con il fuoco, non solo perché il Savoia ci aspetta il 22 marzo, perché sappiamo benissimo tutti che questo progetto è alla fase iniziale e prevede l'immediato ritorno in Serie C. Poi magari puoi stare due anni in Serie C, che è una categoria infernale dalla quale uscire sei forte o non sei forte è davvero un ternarlotto incredibile, ma questo campionato deve finire col Palermo che va alla categoria superiore e loro in questo momento sono più preoccupati di me, di te, di tutti i tifosi che ci seguono. Questo è ovvio, perché ci hanno messo i soldi, ci hanno messo soprattutto la faccia, ci hanno messo la passione ed è fondamentale andare in Serie C. E siccome per 15 giornate di campionato abbiamo visto che la squadra era stata costruita bene, che l'allenatore, nonostante suscitasse dei dubbi nella popolazione tifosa, era stato in grado di farla vincere, adesso, l'ho detto poco fa, si chiudono in una stanza, cercano di capire di chi sono le responsabilità, o meglio, cosa si può aggiustare, e lo devono aggiustare subito, perché il campionato non ci aspetta, il Savoia neanche. Pensa tu, se ieri quell'eroico Guerraccini, come si chiama?
Guerraccini
non avesse segnato il rigore, noi eravamo qui oggi a parlare di un Palermo con un solo punto di vantaggio, che aveva dilapidato 13 punti sul Savoia in un mese e mezzo, ma neanche se ti impegni tanto ci riesci a perdere tutto questo vantaggio.
Allora, hai parlato di Guerraccini, allora Alessandro Geraci e Inos Fameli, possiamo proporre quello che è successo praticamente al 48esimo di Castrovillari Savoia. Da dire che il Castrovillari già nel primo tempo aveva protestato per la mancata assegnazione di un calcio di rigore, l'arbitro l'aveva valutato al limite dell'area. Che cosa succede? Vediamo, andiamo con le immagini. C'è una rimessa laterale e poi c'è questo atterramento in aria e l'arbitro fischia il calcio di rigore. E ve lo ricordiamo, siamo al 48esimo. Allora, io da arbitro questo rigore non l'avrei dato, ma è una mia valutazione. Adesso io chiedo a te e poi vediamo la persona che è in linea al telefono, che così ha avuto la possibilità anche di vedere queste immagini. E a prescindere da tutto, io qua non sto guardando il Castrovillari, non sto guardando il Savoia e non sto guardando il Palermo. Ma secondo me, quanto abbiamo gridato allo scandalo per il rigore nella finale di Coppa Italia del 79, quella che era del 74, dopo una rimessa con le mani, secondo me questo non è mai calcio di rigore. Tu che ne pensi?
che questo è sempre calcio di rigore perché gli prende il braccio sinistro, si vede il movimento della maglia che viene allungata e soprattutto il giocatore che si lascia cadere, su questo non c'è dubbio, ma è pagato anche per questo, il movimento della sua spalla sinistra fa intuire che ci sia davvero una spinta che lo butta giù. Poi lui, facendo il calciatore di professione al 97esimo, giocando in casa con la sua squadra che sta perdendo di un gol, appena sente tirare ovviamente si tuffa, ma per quanto mi riguarda è calcio di rigore ieri, oggi e probabilmente anche domani.
Perché la mia sensazione è che sia invece l'attaccante del Castrovillari che tenga la maglia del Savoia. Poco importa,
possibile. Abbiamo due visioni diverse, no, ma il calcio propone sempre due visioni.
Ma infatti
diverse.
È bello per questo. Allora, sentiamo chi c'è in linea, vediamo se ha voglia anche lui di dopo aver visto queste immagini, di commentare e poi ci dice anche la sua. Pronto?
Pronto?
Sì, chi sei?
Allora, sì, per quanto riguarda l'azione, io ho l'impressione che il difensore con la mano sinistra tiri la maglietta dell'attaccante, quindi penso come il dottor Amato che per me è calcio di rigore. Ho questa impressione, anche se ripeto l'attaccante fa anche la sua parte nell'empatizzare il fatto che lui gli abbia tirato la maglia. Invece per quanto riguarda il fatto della squadra, io mi ricordo bene qualche partita fa il figlio di Zeman, l'allenatore del Messina, che appunto diceva che questa non è una squadra adatta per la Serie C. Io a inizio campionato mi sarei immaginato una squadra proprio con una propensa forse a distruggere il campionato, una squadra quasi da C. Invece io mi rendo conto che questa è una squadra di buona D, quindi per questo ora secondo me questa squadra si trova in queste difficoltà. Diciamo è figlia forse anche di un parco giocatori non all'altezza di distruggere il campionato come sembrava all'inizio. Questa è la mia opinione.
Grazie mille. Allora, intanto
scusami, sono parzialmente in accordo, se preferisci in disaccordo. Sono d'accordo sulla prima parte, forse questa squadra non è adatta alla Serie D. E credo che sia una squadra più adatta alla Serie C invece, quindi la valutazione che non sia adatta alla categoria è uguale, però lui dice perché una modesta squadra di Serie D non potrebbe giocare in Serie C, invece penso il contrario, perché questa squadra che ha qualità non ha le caratteristiche di grinta, di combattività, di operai del pallone, con tutto il rispetto per la definizione e soprattutto per gli operai, che servono in Serie D. Nel combattimento, nella grinta, nella battaglia sta mancando il Palermo, non nella qualità. In Serie C, con 10 metri in più di campo e con una tendenza degli avversari a giocare più a calcio e meno ad interrompere, probabilmente questa squadra potrebbe giocare con più semplicità rispetto alle difficoltà che sta trovando in Serie D. In questo sono d'accordo, la squadra forse non è stata costruita nel miglior modo possibile. Ma Dario Mirri non ha fatto per 10 anni il presidente in Serie D. Rinaldo Sagramola non ha giocato o non ha gestito club di Serie D, li ha gestiti in Serie A e in Serie B. Quindi è possibile che dovendo fare in fretta e furia tutto al 26 luglio, al 12 agosto, a quando sono andati in ritiro a Petraria, sia stata fatta una squadra con la convinzione, sì, abbiamo una buona squadra, ma non conoscendo bene la categoria, non ci siamo resi conto anche noi osservatori che più che di fioretto serviva lavorare sugli sciabolatori, quindi più Rino Gattuso in campo e meno Kakà, per esempio, portando il discorso al Milan. Noi abbiamo Martin, che è un giocatore di qualità, Martinelli è di qualità, abbiamo Felici che è di qualità. Ti chiedo e mi chiedo, chi è il vero combattente, cioè il Beppe Iachini del centrocampo rosanero? Chi è, per esempio?
No, in questa squadra i due giocatori che hanno forse più presenza fisica da questo punto di vista sono Lancini e Crivello. E forse Pelagotti, il problema è che Pelagotti però gioca in
manca
porta.
A centrocampo un gladiatore.
Io però ho anche il pensiero che se tu hai qualità in campo hai avuto comunque un girone d'andata per poter capire, soprattutto dopo aver preso una bella sberla contro il Savoia ed esserti svegliato dalla festa di paese, dagli applausi da fare alle squadre avversarie, dalle altre squadre che arrivavano timorose al Barbera, lì hai capito qual era la dimensione della Serie D. Allora, con la qualità comunque, con un'idea di calcio ben definita, alla fine probabilmente riesci a spuntarla a maggior ragione perché hai giocatori di categoria superiore. Sul rigore ci scrive un ex arbitro FIGC
e ci dice: non è mai rigore tranne che l'assistente non l'abbia fatto sbagliare. E quindi abbiamo, diciamo, il parere di un ex arbitro FIGC. Invece io vorrei andare in pubblicità, però prima, così avete anche il tempo di analizzare e metabolizzare la vostra formazione da mandare in campo contro il Roccella domenica prossima. Allora, noi abbiamo dato una formazione ipotetica, ok? Ipotizzando che cosa? Ipotizzando chiaramente la regola degli under, quindi ci devono essere sempre i 4 under, ci deve essere almeno un 2001 in campo, e quando noi diciamo almeno un 2001 in campo vuol dire che possono giocare anche 4 2001, non importa. Siccome manca Vaccaro, che è un 99, non è necessario che ci sia in campo un 99, può esserci anche un 2000 o anni in giù. E allora noi abbiamo fatto un'ipotesi, visto che si gioca comunque con il Roccella. Potrebbe essere un'occasione per Fallani, sistema di gioco 4-3-3. Quindi Fallani in porta, hai già il 2001, quindi potresti pure permetterti in teoria di fare una scelta diversa da quella di Felici. E poi abbiamo ipotizzato Accardi a destra, Peretti, Lancini e Crivello in difesa, quindi un Crivello che comunque potrebbe essere portato nel suo ruolo naturale. A centrocampo Kraia, Martin e Martinelli. Martin che gioca con il numero di Mauri in questa grafica, ma non importa. E poi Ficarrotta, Ricciardo e Felici. Ora, prima che tu mi chieda dov'è
Floriano,
te lo dico io. Allora, perché ripartiamo da Ficarrotta, Ricciardo, Felici? Poi ognuno si fa la sua idea, andiamo in pubblicità e ci rispondete. Perché dal nostro punto di vista, un po' come l'abbiamo ragionata questa mattina, intanto bisogna ripartire da delle certezze che tu hai avuto nelle partite precedenti. Devi dare, secondo me, fiducia a chi ti ha tolto le castagne dal fuoco in tante partite precedenti, visto che il momento è delicato. E poi la riflessione anche su Floriano. Ascolteremo Pergolizzi. Aveva la febbre ad Avellino, a Prato la Serra. Ha giocato perché ha chiesto di giocare. Benissimo. Ricciardo ha avuto la febbre con la CR Messina, probabilmente era una febbre diversa, ma ha saltato 2 partite e mezzo. E allora, secondo me, anche nella gestione di uno spogliatoio queste cose sono importanti. Io non li vedo tutta la settimana i giocatori, quindi sono il primo a dire che se l'allenatore fa queste scelte è giusto che faccia queste scelte. Ma siccome è un gioco e vogliamo giocare, questa è la nostra ipotesi di formazione. Gli under in campo li avete visti, Fallani 2001, Peretti 2000, Kraia 2000, Felici 2001. Si poteva anche ipotizzare una cosa diversa, Siripo falso 9, giochiamo con Floriano e Ficarrotta, Sforzini al posto di Ricciardo. Ci avete già risposto con tante formazioni sulla pagina Facebook, continuate a farlo, noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità fra poco. Allora, rientriamo, ci sono veramente tantissime cose da fare, poi abbiamo anche, ed era doveroso farlo, da ricordare la memoria di Carmelo Bongiorno, lo facciamo nell'unico modo possibile che abbiamo a disposizione, cioè con una sintesi dell'ultima sua visita qui a TRM, è stato a Zona Vostra il 14 ottobre del 2019 e quindi abbiamo pensato che era giusto lasciare una sorta di testamento calcistico, visto che ha parlato del Palermo e tante cose dette da Carmelo il 14 ottobre del 2019 sembrano clamorosamente attuali e quindi ci lasceremo poi con questo ricordo. Piccola parentesi, ha parlato di piazza, Alessandro?
Sì, ha parlato di piazza, ha detto che stanno ragionando e stanno cercando di fare qualcosa per permettere alla squadra di esprimersi nel modo migliore. Ha chiesto poi di non abbandonare la squadra ai tifosi, e ci mancherebbe, perché in questo momento della stagione particolarmente delicato, avere un nemico in casa, diciamo, non agevola il Palermo. Cosa significa quello che ha detto di piazza? Non te lo so dire. Stiamo cercando di agevolare la squadra in maniera tale che possa rendere per il valore che ha. Non capisco. Arrivano 3 giocatori, cioè, arriva un altro allenatore, non ti so dire.
Beh, posso leggere fra le righe. Se sto valutando di far rendere al meglio la squadra per il valore che ha, non è che arrivano altri elementi.
No,
cioè,
ma allora,
se c'ha il valore che ha, ha questo valore, quindi è un po' criptica questa dichiarazione. Allora,
ti dico una cosa, per me è evidente che il Palermo si sta guardando attorno per quanto riguarda la panchina, perché se per caso, malaugurata ipotesi, non si dovesse vincere con l'Orcella, è chiaro che devi cambiare allenatore. È colpa di Pergolizzi, è colpa tua, è colpa mia. A 14 giornate dalla conclusione del campionato devi necessariamente dare una svolta, devi dare una scossa all'ambiente. E diceva un telespettatore che è intervenuto pochi minuti fa, siccome non puoi cambiare 15 giocatori a febbraio o a gennaio, è chiaro che in quel caso si va a cambiare la guida tecnica. Su questo non ci piove. In caso di risultato negativo con Roccella, se dovessi lunedì prossimo ritrovare ancora allenatore del Palermo Rosario Pergolizzi, sarei estremamente deluso, non da Pergolizzi, ma chi eventualmente dovesse prendere questa decisione. Mi pare chiaro, se poi pareggi con Roccella e colpisci 18 traverse è una cosa, ma se giochi come hai giocato col San Tommaso e non vinci con Roccella, il Palermo deve cambiare allenatore.
C'è anche da dire che magari la riflessione in società nasce anche dal fatto, cioè Sagramo non era a Palermo in questi giorni in Argentina,
e quindi scusa, non so se ho completato,
magari
è chiaro che il Palermo si sta guardando attorno, perché poi le cose non le fai in 8 secondi, chiaro. Quindi devi preparare, devi gestire, devi organizzare, devi contattare, devi trovare un accordo, devi spiegare, devi mettere l'eventuale nuovo arrivato nelle condizioni di incidere subito, non di avere 3 mesi di rodaggio, non ce lo possiamo permettere.
Allora, telefonata fra un attimo, vado così, di flusso, perché non prendiamo Nocerino, il Palermo una Ferrari, manca il pilota.
Come giocatore o come allenatore?
No, come giocatore. Ah. Società incompetente, cercasi imprenditore serio senza l'esclusiva del comune. Una società normale avrebbe esonerato l'allenatore. Orlando ha dato il Palermo a gente che non ha soldi, meglio che dava al Palermo a Colella, imprenditori napoletani. Poi è normale fare un tiro in porta contro l'ultima in classifica o la peggior difesa. L'attacco della Cirreale ormai è il migliore rispetto a quello del Palermo, in termini numerici chiaramente. Poi, signor Amato, Pergolizzi non è simpatico nelle interviste, non è simpatico ai giocatori, che è tutta un'altra cosa. E poi, onestamente, Pergolizzi non è all'altezza, mi sa che ha anche i giocatori contro. Ancora messaggi, evidenziare la realtà.
Io contro, io eventualmente direi che i giocatori potrebbero non essere più convinti da questo progetto tecnico che non frutta dei risultati come loro possono ipotizzare di ottenere.
Potrebbe essere un'ipotesi.
Perché una cosa è essere contro, una cosa è non credere più. Sono due cose diverse che portano però a un rendimento poi di livello inferiore rispetto a quello che tutti ipotizziamo che questa squadra possa garantire.
Guarda, chiudevo con questo. Calogero Partigno dice: evidenziare la realtà non significa essere pessimisti, ma capirne di calcio. Ed è chiaro e semplice che senza un allenatore capace di dare un minimo di gioco a questa squadra, campionato non se ne vince. Pronto, con chi siamo in linea? Pronto?
Buonasera, sono Alaimo.
Ciao, vai pure.
Io sono un vecchio tifoso. Ora mi chiedo, siamo passati da un eccesso ad un altro. Prima si cambiavano decine di allenatori nell'arco di un campionato. Ora, dopo che si vede che la squadra non risponde, perché secondo me non ha più fiducia nell'allenatore, perché mentre prima si vedeva un po' di bel gioco, qualche volta capitava, ora niente, pare, non lo so, hanno perso, o dipende dal fatto che lui conta sempre sugli stessi giocatori, quasi sempre, e anche se giocano male continua a farli giocare. Invece dovrebbe avere il coraggio di inserire qualche altro elemento. Poi, un altro elemento che i giocatori non si sentono tutelati, perché quando le squadre scarse, perché ce ne sono parecchie, la maggioranza, giocano sporco, nel senso che entrano proprio in modo vergognoso, perché rischiano di stroncare la carriera di un giocatore, come il fallo che ieri hanno fatto sul nostro terzino. Poi questo stesso giocatore è stato fortunato perché poi ha segnato il gol contro di noi. Ora quel fallo meritava l'espulsione immediata. Per molto meno sono stati espulsi in modo immediato giocatori del Palermo. Quindi i nostri non si sentono tutelati. Loro non vogliono rischiare perché sembrano signorine certe volte.
Perfetto.
Come si fa ad andare avanti così? Intanto, secondo me, è necessario cambiare immediatamente l'allenatore, perché è inutile aspettare.
Perfetto.
I giocatori non hanno più fiducia in questo allenatore. E poi qualche rinforzo è assolutamente necessario, perché si rischia di perdere tutto quello che si è fatto fino ad ora.
Perfetto, grazie mille, grazie mille. Allora, rivediamo insieme Castrovillari Savoia al 29esimo del primo tempo, il gol di Tascone per il Savoia. Il Castrovillari aveva avuto, insomma, qualche occasione e aveva protestato, come avevamo detto, già per un calcio di rigore presunto nel primo tempo. Poi questo è quello che succede al 48esimo con il calcio di rigore assegnato al Castrovillari e con la rete realizzata da Guarracino. Con il pareggio appunto tra Castrovillari e Savoia rimane tutto invariato in classifica. Qua c'è una valanga veramente di messaggi, ci sono tantissime cose, avete suggerito anche una formazione simile e possiamo anche rivederla, Alessandro Geraci, una formazione simile a quella che vi abbiamo proposto, perché comunque ci dobbiamo proiettare al momento alla partita contro il Roccella e con l'allenatore che è Pergolizzi, al netto delle dichiarazioni del vicepresidente Toni Di Piazza. E dunque c'è chi mette Floriano al posto di Ficarrotta e Sforzini al posto di Ricciardo. Devo dire che queste, bene o male, sono le indicazioni più gettonate. Tu come giocheresti, Alessandro?
Non ne ho idea, ma non è un modo per dribblare l'argomento, proprio non ne ho idea. L'unica cosa che salta all'occhio è che io farei giocare Floriano titolare, perché nonostante stesse poco bene e fosse arrivato da qualche giorno, mi è sembrato uno che può avere una marcia in più per risolvere un problema grande che ha il Palermo, ovvero creare del gioco offensivo per Ricciardo, poveraccio, perché anche con il San Tommaso ha ricevuto mezzo pallone giocabile. Allora il bomber è triste non perché non sappia più fare gol, ma perché non sa più a che santo votarsi, perché gli arriva mezzo pallone a partita. L'abbiamo visto nelle prime 10 giornate. Ricciardo è un giocatore da ulti 15 metri, arriva il cross al fondo, zampata di testa in scivolata e fa gol. Tutto il resto poi non è che sia questo grande giocatore. Devi sfruttare quelle capacità che ha, e sono ottime capacità. E il Palermo fa tutto tranne che servire Ricciardo, quindi io Floriano lo farei giocare sempre senza nulla togliere a Ficarrotta. Per il resto non ne ho idea e non mi piace fare le formazioni, infatti non ho partecipato a questo giochetto che hai organizzato tu in maniera molto interessante, perché dico sempre: la formazione la fa l'allenatore, noi siamo qui, io sono qui eventualmente poi per raccontare la partita.
Allora, volevo chiedere come mai la società, in tutto questo contrasto di deficienze tecniche, non dà spiegazioni ai tifosi. Tra l'altro si parla di ambiente un po' surriscaldato. Poi speriamo che non sia l'inizio di una crisi del Savoia, ovviamente scherzando con le risate. Poi ora il Savoia non può più dire che al Palermo gli vengono regalate le partite con rigore in gol, invece il Palermo, con questo pareggio acquisito sabato pomeriggio, dimostra che il Savoia ha torto nel parlare in questo modo. Poi voglio dire, forse fa i complimenti alla trasmissione, insomma 11 punti di differenza dalla seconda, farsi rimontare è ovviamente uno scandalo. E poi andiamo a cercare ragazzi della primavera delle altre squadre piuttosto che tenere i giocatori che abbiamo adesso. Squadra senza gioco, senza carattere, allenatore scarso, via Pergolizzi, dice Tommaso. Confusione Pergolizzi, si vede dall'aver messo in campo Floriano, fermo da più di un mese, bocciando chi per adesso ha più gamba di quest'ultimo. Testimonianza la mancanza di squadra e di polso. Poi un'altra formazione ancora: Fallani, Accardi, Peretti, Lancini, Crivello, Martin, Cravia, Martinelli. Ecco qua ancora, Felici, Sforzini, Floriano, però c'è un barra Ficarrotta. Toni Di Piazza ha pubblicato un post su Facebook, l'abbiamo appena letto, altri due messaggi e poi ci fermiamo per la pubblicità. Se ci avessero dato quel rigore contro avremmo santiato in 47 lingue, dice Vittorio Pirrello. Ovviamente il riferimento, se ci avessero dato il rigore che hanno dato al Castrovillari. Condizioni di Doda, farà gli esami, ma ha un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, speriamo che non sia Nulla di particolare.
C'è da dire poi
grave.
Che piove sempre sul bagnato, perché ci sono stati degli episodi, e questo non è una giustificazione per la pessima prestazione della squadra, perché è stata davvero pessima contro il San Tommaso. Alleruzzo merita il rosso sull'espulsione di Dodo e poi va a fare il gol. Sull'1-1 Sforzini colpisce di testa e il pallone esce di 2 mm. Peccato veramente, perché con le deficienze della squadra e con questi episodi poco fortunati, oggi racconteremmo di un più 5 col Savoia, sul Savoia, e saremmo tutti più sereni e tranquilli. Quindi anche la ruota della fortuna ti aiuta quando sei in forza e in forma. Quando invece ti vedo un po' in difficoltà, calca la mano e scandisce questi due episodi con un suono negativo per te, perché Doda nel primo tempo lo stavano ammazzando, quello è cartellino rosso, tu immediatamente nel corso della partita sul 13 ti sei arrabbiato molto con l'arbitro dicendo come fa a non buttarlo fuori. Se il Palermo gioca 70 minuti con un uomo in più, spero, non ne sono certo però, che possa vincere la partita. Dunque poi, episodi negativi.
Poi là c'è sempre la teoria che comunque in teoria è sempre la teoria calcistica, dovresti rendere influente gli errori degli arbitri e quindi avresti...
Però è talmente in difficoltà il Palermo che invece paga da grazie a questi
episodi.
Va
bene, ci dobbiamo fermare ancora per la pubblicità, guarderemo il prossimo turno di campionato insieme, ci state veramente invadendo di messaggi, vi ringraziamo. Felici gioca meglio come esterno a destra, per esempio, ci scrivono anche in questa ennesima formazione che è arrivata, e qui addirittura il tridente è Felici, Sforzini, Ficarotta. In tutto questo gli facciamo gli auguri di compleanno a Rizzo Pinna, cioè almeno gli facciamo gli auguri di compleanno, visto che è comparso di nuovo, non si è capito come, dopo un'apparizione così celeste contro il Troina, è andato di nuovo fuori dai radar. Tanti auguri a Rizzo Pinna, che oggi fa 20 anni. Pubblicità. Rientriamo ed abbiamo veramente il tempo di ascoltare subito l'ultima telefonata di oggi, alla quale purtroppo dobbiamo concedere solo un minuto. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto, vai, sei l'ultima telefonata, giocati tutto il minuto a tua disposizione.
Sento lontano, comunque io sono Carlo, mi sentite?
Sì, hai un minuto, giocatelo tutto, vai.
Allora Luca, per quanto riguarda la formazione, visto che questo mister continua a fossilizzarsi sul 4-3-3, giocare contro il Roccella con la difesa a 4 secondo me è follia pura. In quella che ti avevo mandato avevo messo, per quanto riguarda difesa a 3, centrocampo a 4 a rombo e 3 attaccanti, che poi giochi Sforzini o giochi Ricciardo o Ficarotto o Floriano, poco cambia per quanto riguarda l'allenatore. Allora, se uno sala stampa dopo la partita con il San Tommaso dichiara non ho visto niente di diverso dopo le 9 giornate di campionato giocate in trasferta, è sempre stata la solita partita. Ma scusatemi, il responsabile della squadra come gioca chi è? Non è lui. Se lui in 9 partite giocate in trasferta non è riuscito a cambiare nulla, la colpa è solo e soltanto la sua, non è di altri, è solo e soltanto, e questo è uno dei motivi per cui dovrebbe essere esonerato. La terza e ultima cosa che vorrei dire è per quanto riguarda gli episodi, quelli del Savoia l'hanno messo sulla rissa. Allora, se io devo andarmi a guardare gli episodi pro Savoia non me ne frega niente. Per me quello è il rigore tutta la vita, anzi non avete fatto vedere l'episodio del rigore non concesso al Castrovillari. E vi dico di più, il gol del San Tommaso, se lo guardate con attenzione, il 7 che andava espulso subito dopo quel fallo su Dota, in quell'azione della punizione è palesemente in fuorigioco, non l'ha fatto vedere nessuno, forse non ve ne siete accorti manco voi, ma guardatelo con attenzione, il 7 è in fuorigioco.
Perfetto, grazie Carlo. Ciao. Grazie mille Carlo, dobbiamo chiuderti perché se no non ce la facciamo più. Vediamo il prossimo turno insieme Alessandro e commentiamo, beh, insomma, quello che c'è da commentare. Vabbè, Nola Cittanovese, Acireale Castrovillari, Corigliano FC Messina, Biancavilla Licata, la partita che interessa, Savoia Marina di Ragusa, Giuliano Marsala, Palermo Roccella, CR San Tommaso e Palmese Troina. Sia il Palermo che il Savoia in casa con avversario coefficiente di difficoltà simile.
L'ha chiesto l'inizio dell'aria alle 15, il Savoia l'ha già fatto oppure
non
lo farà nei prossimi giorni?
Non ne ho la più pallida idea e devo dire che mi interessa anche poco.
No, per sapere come ci dobbiamo organizzare, anche tanto... perché noi alla partita sul 13 andiamo avanti fin quando non è finita la partita del Savoia, quindi non vorrei rimanere qui fino alle 9 di sera.
Va bene, intanto domani parte il quiz di Siamo bello. Aquile con il notaio Roberto Pedivellano e la prima coppia di 8 che si sfideranno, composta da Lupetto e da Achiz. Quindi nell'orario consueto di Siamo Aquile, e quindi alle 20.10 e poi replica alle 23, il quiz del Palermo. Grazie ad Alessandro Amato, Ino Spameli, Salvatore Miceli, Bernardo Cagnoto e Alessandro Geraci. Grazie a voi per essere stati con noi. Zona Vostra torna.
Ringraziamo
lunedì.
Anche la tua voce.
Ringraziamo anche la mia voce che tornerà nella prossima puntata. Chiudiamo con un omaggio a Carmelo Buongiorno che ci ha lasciato in maniera inaspettata. Era stato con noi il 14 ottobre del 2019, quindi un abbraccio ovviamente alla famiglia e a lui che continuerà a girare per tutti i campi d'Italia a guardare partite. Ciao Carmelo, un abbraccio.
Con noi oggi il responsabile dello scouting per la SPAL, sì. Carmelo, buongiorno. Sì.
Diciamo che la squadra è stata veramente molto brava a capire subito, già nelle prime giornate, che tipo di campionato deve andare a fare. È un campionato veramente molto difficile.
Quanto può influire, secondo te, il campo piccolo?
Può influire, soprattutto in una squadra che ha un tasso tecnico elevato come quella del Palermo. Avere il campo di dimensioni ridotte rispetto a quando si gioca in casa al Barbera, che ha dimensioni immense, e lì Palermo può effettivamente giostrare e giocare in maniera diversa, perché è evidente, c'è tanta differenza nel modo di giocare al Barbera nel modo di giocare fuori casa, ma è secondo me è un'indicazione ben precisa, nel senso che fuori casa bisogna sfruttare le occasioni che ci sono. Ricciardo ha cominciato a fare gol, ne farà tantissimi, chiuderà più di 20 gol secondo me, e tutto sarà molto più facile. Saranno posti pochissima capienza per poter ospitare una tifoseria che in questo momento è vulcanica come quella rosanera.
Ma anche questo è stato un fattore secondo te? Cioè, per la prima volta si giocava senza tifosi, siamo stati sempre abituati ad andare in trasferta praticamente giocando come se fossimo al Barbera.
No, ma questo è quello che dicevo poco fa, sì, la squadra ha acquisito una maturità incredibile subito dall'inizio, perché si poteva temere, una squadra sembrata in ritardo rispetto a tutte le altre, la preparazione iniziata in ritardo, erano tutte cose che potevano recare fastidi, invece la squadra immediatamente è partita subito col piede giusto, ha capito, ripeto, che tipo di campionato deve fare e continuerà così secondo me. Una cosa è dire che fuori casa si gioca in maniera diversa rispetto alla favorita, rispetto al Barbera, è una cosa dire un calcio penoso, sono d'accordo con Alessandro, non è assolutamente un calcio penoso, questo è un campionato di Serie D, non ce lo dobbiamo mai scordare, qui l'estetica del bel calcio conta poco, ma anche il Bari l'anno scorso, voglio dire, non è che fece grandi partite, lasciò dal punto di vista tecnico l'occhio agli addetti ai lavori, vinse il campionato, tra l'altro con qualche difficoltà pure, perché io sono convinto che arriverà anche qualche momentino un po' di flessione, certo, del Palermo, è chiaro, perché durante la stagione, e lì bisogna essere bravi a gestire il vantaggio, perché si arriverà con un vantaggio notevole. Si sono innamorati né più né meno i tifosi del Palermo, alla stessa stregua di come si sono innamorati i tifosi del Bari l'anno scorso, alla nuova società, i tifosi del Parma 4 anni fa, 5 anni fa, alla propria squadra, perché l'attaccamento, il senso di appartenenza, avere vissuto gli ultimi 5-6 anni non brillanti con la vecchia gestione, un ritrovato entusiasmo eccetera eccetera, è normale che ti innamori, anche se fai la promozione ti innamori, non solo la Serie D.
Possiamo discutere forse sulla continuità dell'intensità del gioco, cioè forse il Palermo si ferma troppo presto quando fa già il terzo gol, potrebbe farne molti di più al Barbera per esempio, e una continuità di questo tipo ti aiuterebbe in partite poi più complicate come per esempio Biancavilla, però in trasferta il Palermo aspetta e colpisce. Allora ti metti il cappellino di Pergolizzi e rispondi a chi ti critica?
Semplicemente fuori casa un Palermo più pragmatico e in casa più bello, più spettacolare. Io in casa ho visto solo la partita di Coppa Italia col Biancavilla e quella con la Cittanovese, Mandai un messaggio a Rosario dicendogli che quella è stata secondo me la mezz'ora più bella del Palermo nelle prime 6 giornate di campionato e ancora rimane la più bella, perché veramente mi ha impressionato la prima mezz'ora col Cittanovese. È chiaro che ci sono sempre delle lamentele. Il Palermo ha 21 punti, 7 vittorie. Si cerca sempre di andare a cercare il pelo nell'uovo perché fuori casa la squadra ha un assetto e una situazione tattica diversa rispetto alla partita in casa. Può darsi pure che sia voluta la cosa, cioè nel senso che fuori casa, in virtù di queste cose che diceva Rosario, il campo più piccolo, i tifosi, l'ambiente, le minacce, le parolacce, tutte quelle robe lì, aspettiamo, stiamo lì, tanto il gol lo facciamo.